Elena Pianea, Regione Toscana, settori e musei ed ecomusei, ci parla di cittadinanza attiva.
Buonasera a tutti. Grazie dell'invito. Mi metto in piedi perché la sedia è un po' bassa.
Eh sì, è un po' fantoziana la situazione. Io infatti ho capito perché prima si alzavano
tutti. Poi in piedi forse non leggerò, però esprimo un disagio che però è anche un piacere. Io avevo preparato un intervento del buon funzionario della regione che viene, va in un luogo e racconta, fa il suo intervento ordinato, cita la legge, racconta cosa sta facendo, fa vedere delle slide. Poi, questa mattina in macchina con Paolo De Simonis ho fatto una chiacchierata il tempo del viaggio. Gli interventi di questa mattina mi hanno dato un turbine di dubbi, di riflessioni. Quindi vi farei questa proposta, anche perché poi il pomeriggio è lungo e denso. Non faccio vedere nessuna slide, non faccio l'intervento che mi ero preparata, dunque è anche una captatio benevolenza perché sarà tutto un po' sconnesso, però sento davvero la necessità di condividere con voi delle domande che mi pongo e quindi insomma prendetemi così.
Vabbè.
Dunque avevo immaginato di cominciare a leggere, di cominciare l'intervento citando Salvatore Settis, Azione Popolare, Cittadini per il Bene Comune, che non è uscito da molto tempo e che alla pagina 29, dunque no, devo dire un'altra cosa, che lui comincia il suo libro dicendo indignarsi non basta e io penso che questo sia molto vero. E a pagina 29 definisce il bene comune, Settis. Bene comune vuol dire coltivare una visione lungimirante, vuol dire investire sul futuro, vuol dire preoccuparsi della comunità dei cittadini, vuol dire anteporre l'interesse a lungo termine di tutti all'immediato profitto dei pochi. Vuol dire prestare prioritaria attenzione ai giovani, alla loro formazione e alle loro necessità. Vuol dire anteporre l'eredità che dobbiamo consegnare alle generazioni future all'istinto primordiale di divorare tutto e subito. Perché Salvatore Settis, per cominciare a fare la mia proposta di discussione, per una sollecitazione di autobiografia formativa, perché chi come me ha studiato la storia dell'arte tra la metà degli anni 80 e la fine degli anni 90 e si è laureato in storia dell'arte antica, medievale come me, Salvatore Settis lo leggevamo perché aveva scritto un meraviglioso saggio sulla tempesta di Giorgione, uno splendido libro sulla colonna traiana, lo leggevamo sulla storia dell'arte in Audi perché scriveva un saggio per noi storici dell'arte medievale dirimente rispetto all'interpretazione dell'antico nell'arte medievale, insomma questo saggio con questo titolo meraviglioso Roma quanta fui, ipsa ruina croce, no? Allora se adesso dopo 20 anni leggo Settis in un pamphlet di militanza civica mi fa effetto, mi faccio questa domanda, come mai oggi a 45 anni, quando ho 45 anni e faccio un mestiere un po' diverso rispetto allo storico dell'arte puro, leggo uno dei più grandi storici dell'arte, archeologi italiani, che si sente in dovere di smettere di studiare le sue cose, si è sentito negli ultimi anni, e scrive un libro di militanza civica. Questa era la prima sollecitazione. Dunque, i musei in tempo di crisi, come affrontare la crisi? Suggestioni di riflessione. I musei sono un bene comune. Questo concetto credo che vada riconfermato e questo sia il punto di partenza. Il museo in tempo della crisi deve tornare ad essere, come avete perfettamente detto voi nel titolo della mattinata, una piazza civica. Deve tornare ad esserlo piazza civica, luogo della partecipazione, non c'è dubbio. Per sopravvivere deve tornare ad essere un luogo in cui la comunità, sollecitata da motivazioni differenti, i cittadini, i singoli, le persone, i turisti, gli stranieri, i giovani, gli immigrati, i disabili, le donne, i bambini, gli anziani, pensano di poterci passare del tempo, il tempo libero, investono il proprio tempo libero in un luogo che è sollecitazione non solo culturale ma civica. I musei in tempo della crisi non sono luoghi che abdicano alla qualità metodologica del proprio approccio, in termini di rapporto con le collezioni che si narrano e in termini di gestione organizzativa dell'offerta culturale per il pubblico. L'ultimo intervento mi ha molto inquietata, perché sono 20 anni che ci raccontiamo che il rapporto tra pubblico e privato lo dobbiamo sviluppare. Io partecipo alla Commissione Paritetica delle Regioni a Roma, abbiamo scritto un meraviglioso documento sulle linee guida del rapporto tra pubblico e privato in un gruppo di lavoro gestito proprio da Civita. Allora è avvilente pensare che scriviamo dei grandi documenti e poi facciamo sempre al contrario. È avvilente doversi rendere conto che abbiamo presentato nei convegni più chic d'Italia e del mondo dei modelli che poi però non abbiamo il coraggio di dire che sono falliti. Questo lo dico molto accalorata, perché siccome in questo anno in cui ho la fortuna di ricoprire quello che è il posto di Claudio Rosati in Regione Toscana, che sta qui e che sicuramente mi comprende per quel che sto per dire, in questo anno io ho avuto modo di andare molto in giro e andare spessissimo ai convegni, perché uno dei nostri impieghi è partecipare ai convegni. Allora io non ho vergogna di dire, di provare del fastidio ogni tanto, di sentire dei grandi interventi, di proposte, di modelli teorici che poi quando andiamo a scoprire il coperchio non funzionano. Smettiamola di discutere di modelli teorici, proviamo ad andare singolarmente nei luoghi a discutere che bene possiamo fare. Dicevo, qualità metodologica, qualità organizzativa, livelli minimi di valorizzazione, no? Ci ha detto il codice. Ecco perché la Regione Toscana applica con rigore la legge regionale sulla cultura, che individua requisiti di qualità, standard minimi, per essere riconosciuti musei di rilevanza. E allora non è improprio qui dire che uno dei requisiti fondamentali è la direzione scientifica. Lo dico non tanto per volermi posizionare da una parte o dall'altra della querela che Sindea ha messo sul piatto, non posso neanche permettermi di farlo per il ruolo che ricopro, forse in amicizia posso dire poi cosa penso davvero da Elena Pianea e non da dirigente del settore. Però quello che io vorrei dire ai sindaci, agli amministratori, cosa fanno i musei in un'epoca di crisi? Assumono un direttore, non lo licenziano, lo assumono il direttore. Ma perché? Perché il direttore è l'unica possibilità che un museo di un territorio, qualunque territorio sia, di qualunque museo stiamo parlando, affinché questo museo non sia un deposito organizzato, altrimenti chiudiamoli i musei, facciamone un deposito organizzato, accessibile su richiesta, che tutela perfettamente il proprio patrimonio. Ma un museo senza un direttore non è un museo, perché vuol dire che non c'è una testa pensante che produce delle proposte di cultura, che si attiva, che dialoga col territorio, che fa essere appunto il museo una piazza civica, perché non ci si può improvvisare, perché certamente il dialogo con le imprese che poi vengono a lavorare per il direttore dentro il museo funziona nel momento in cui l'interlocutore è competente del luogo di cui stiamo parlando, che ha delle sue caratteristiche peculiari, che è diverse. Io ho diretto per 15 anni un museo sotto il Monviso, praticamente. Sì, l'esperienza certo l'ho rispesa ai musei civici fiorentini, ma parlavamo di un'altra questione, tutte le volte dobbiamo andare a ridiscutere. I musei in tempo di crisi hanno bisogno della partecipazione attiva della cittadinanza, devono essere musei di prossimità, come descritto nell'intervento di Mario Turci questa mattina, che per il quale ho provato un'enorme invidia, perché non sarò mai in grado di scrivere un intervento così bello, ed è esattamente quello che io, nonostante sia uno storico dell'arte medievale nella vita, abbia diretto musei di arte antica, penso del museo. Il museo deve essere proprio quello che lui ci ha detto, se vuole sopravvivere. E allora mi veniva in mente, dicevo, ma caspita, ma se in sala ci fossero stati tanti direttori di musei storico-artistici, di quelli che noi abbiamo sempre considerato i musei con la M maiuscola, no? I musei del grande patrimonio della nostra tradizione, della nostra civiltà, che dal Rinascimento in poi ha fatto grande fortuna dell'Italia. Allora questa è una proposta. Mettiamoli intorno a un tavolo. Invitiamo Mauro Turci a rifare questo intervento come prolusione, si dice mecciare adesso, l'ho imparato dai colleghi del turismo che mi danno il tormento perché il turismo culturale è il futuro dei musei. Allora mecciamo direttori di musei di varie categorie, musei scientifici, musei storico-artistici, demo-etno-antropologici, non so, non mi vengono altri in mente, comunque tutti quelli che vi vengono in mente. Li mettiamo intorno a un tavolo e gli diciamo, dopo aver sentito quel meraviglioso intervento, cos'è per voi il museo? E vediamo, perché forse andiamo avanti, perché le visioni passatiste, le visioni autoreferenziali, le visioni da addetti ai lavori che dispensano la cultura, hanno provocato la morte del museo. Perché io non ritengo, lo dico con grande tranquillità, non ritengo che musei presi d'assalto come l'Accademia che fa vedere il Davis o gli Uffici siano dei musei vivi, sono dei musei cannibalizzati quelli, non dei musei vivi da cittadini. La sto facendo troppo lunga. No. Il mio intervento voleva essere anche una proposta ed è questa, quindi la sintetizzo senza slide perché voglio andare al sodo, mi sono accalorata, mi piace discutere, perché noi dobbiamo tornare a discutere di temi di questo tipo. Capiamoci noi, parliamo, dove vogliamo andare, che identità diamo, no? Perché altrimenti siamo diventati, come dire, appunto, non abbattiamoci, no, cioè costruiamo delle cose. La crisi è un'opportunità, io voglio affrontarla con questo mio ottimismo. La mia proposta concreta era presentarvi, raccontarvi, e lo faccio veramente in 3 minuti, di un'esperienza che a me sembra interessante che abbiamo fatto, e Claudio Rosati ne è uno dei protagonisti, e oggi, dopo aver sentito gli interventi del mattino, mi sono anche detta che la bontà dell'approccio metodologico, anzi teorico-metodologico di questo lavoro sul volontariato che abbiamo fatto in Regione Toscana è anche data dal contributo di Claudio, perché Claudio ha portato quelle istanze lì al tavolo. Si tratta di un tavolo di lavoro che ha prodotto una magna carta del volontariato, voluto, sostenuto e partecipato da un gruppo di lavoro interistituzionale che ha messo insieme per 2 anni e mezzo, quasi 3, Ministero dei Beni Culturali, nella sua direzione regionale, Regione Toscana, CESVOT, e Promopia, che è il soggetto di Lucca, la società di Lucca che ha fatto la parte gestionale. Perché dico l'apporto di Claudio Rosati? Perché Claudio Rosati sicuramente ha portato la sua visione, la visione di cui stamattina abbiamo parlato, e io credo che il fatto che lì si sia lavorati, certamente per darsi per dotare gli operatori, la regione, lo Stato in questa terra, di uno strumento di grandi principi, ma anche un'operazione che ha fatto sì che abbiamo sperimentato l'attuazione all'interno di una decina di musei, di buone pratiche, di rapporto tra soggetto titolare del museo e associazioni di volontariato nella costruzione di un progetto comune. Ecco, dicevo, certamente un approccio che ha voluto essere paritario, di pari dignità, di pari diritti, di cittadinanza condivisa, viene proprio da questo contributo che in questo vostro ambito, che io non conosco per niente, ho capito questa mattina in via definitiva che è molto più evoluto in termini di riflessione, di partecipazione, proprio immagino per l'identità, la storia, la tipologia, rispetto agli altri ambiti. Ecco, il nostro progetto vuole proseguire, ha provato a mettere insieme noi siamo sempre dei burocrati e di lì non ne usciamo, ma la burocrazia può essere una virtù, e la nostra indole burocratica ha fatto sì che in questo progetto, questa magna carta del volontariato sia accompagnata da uno schema convenzionale, che è una specie di modello amministrativo, una convenzione vera, un modello di convenzione con degli articoli che aiutano amministrazioni e associazioni di volontariato a trovare un terreno comune formalizzato per poter avviare un'attività condivisa. La sperimentazione ha dato esiti molto interessanti. Che cosa vuol fare ora questo progetto? Lo trovate sul nostro sito, tutti i documenti sul sito della Regione Toscana nella sezione dei musei, per cui chi è interessato ad approfondire può trovare lì i materiali. Noi abbiamo bisogno di provare a diffondere questo modello, un modello in cui gli addetti ai lavori dei musei, gli enti responsabili degli istituti culturali e la cittadinanza organizzata in associazioni si incontrano, sottoscrivono un patto che è poi la convenzione di intenti su obiettivi di proposta culturale. Qualcuno stamattina diceva il volontario non supplisce una mancanza. Non ho più i soldi per pagare il custode, la legge regionale mi dice che devo fare 1250 non so quante ore all'anno, quindi cosa faccio? Chiamo i due vecchietti che vengono la domenica e aprono. Ecco, questo è proprio un modello che non fa parte del nostro progetto. Il nostro progetto lavora ad un tema condiviso di cittadinanza attiva nel riconoscimento paritetico del fatto che il volontario, certo organizzato in associazione perché in qualche modo l'ente pubblico si deve relazionare con una situazione organizzata, però è portatore di interessi civici, è portatore di interessi della comunità e dunque è costruttore del destino del museo insieme al direttore virtuosamente assunto dal sindaco dei destini culturali di quel luogo lì. Allora davvero il museo davvero ha fatto un buon investimento ad assumere un direttore, perché lì difendo la qualità civica, culturale del mio territorio. Vorrei sperimentare il proseguimento di questa esperienza e chi mi conosce lo sa che io sono mi entusiasmo di questi temi. E quindi vi faccio questa proposta, se vi interessa, se ha un senso nel vostro ambito, proviamo a sperimentare la proposta che sta intorno alla Magna Carta del volontariato elaborata qui su un gruppo di musei demoetnoantropologici, perché io credo, nonostante Claudia abbia fatto un ottimo lavoro per portare quelle istanze che da questi musei possono arrivare, che sarebbe un'esperienza che fortemente migliora anche i contenuti della nostra proposta di valorizzazione attraverso il volontariato della cultura museale. Quindi questo lo lascio. Perché dico che mi interesserebbe molto lavorare con un gruppo di musei di questo tipo? Perché questi musei entro cui l'esperienza del volontariato parte da questo tema del dono, che naturalmente oggi ho imparato a declinare in una sofisticatezza che mi ignoravo. Sposo, ripeto, appieno le idee guida proposte da Mario Turci e concludo questo intervento, che forse è anche diventato troppo lungo, dicendo che il museo è uno di noi, è inquieto, è precario e contemporaneo, siamo d'accordissimo. Bisogna tornare a farlo diventare parte della nostra vita quotidiana per farlo uscire da una crisi che noi saremmo ingiusti e in cattiva fede con noi stessi se pensassimo che è una crisi solo economica. Grazie.
Grazie. Parole sante. No? No, è singolare questo fatto, non lo so se ci abbiamo, si sta facendo tardi, insomma. No, è singolare questo fatto che nel Salvatore Settis, che appunto si dà all'impegno civile, è poi identificato dal corpo dei conservatori più conservatori del patrimonio culturale come un paladino. Cioè, queste sono poi quelle contraddizioni che varrebbe la pena di approfondire a proposito del fatto quanti direttori riescono a capire bene quello che dice, me lo permetterà, il nostro Paolo Freire della museografia contemporanea italiana, insomma, perché poi alla fine Mario Turci è quello che forse ha raccolto meglio e di più l'utopia sociale della museografia della liberazione degli anni 70, voglio dire, da cui poi sono nati anche no, i padri della museologia nuova. E ecco, quanti sono in sintonia con Mario? E credo pochi, perché poi alla fine sono tutti in sintonia con Salvatore Settis, paradossalmente, il quale è interprete di una così, proposta estremamente conservatrice, che in questo momento evidentemente è così l'unica forma di resistenza che riesce a proporre o che sa proporre, insomma. Comunque, insomma, questa alleanza tra Toscana e Emilia-Romagna, Mario, bisogna, insomma, che la sviluppiamo. Ecco. E,